Di solito, il tentativo di imparare una lingua straniera da adulti finisce in un fallimento silenzioso.
Sì, tristemente vero.
C'è questa aspettativa iniziale di assoluta, cioè quasi dolorosa precisione tecnica. Si pensa all'ambiente di studio come a un laboratorio sterile, no?
Assolutamente. Il libro di testo, la lavagna, le regole in grassetto
Esatto.
e l'insegnante che scandisce con voce ferma le eccezioni del congiuntivo imperfetto.
Che poi è rassicurante in un certo senso.
Certo, perché l'essere umano ama le cose visibili e categorizzabili.
Le tabelle con le desinenze dei verbi, le liste di vocaboli da memorizzare in rigoroso ordine alfabetico. Insomma, fornisce un'illusione di controllo.
Un'illusione che però, guarda, si infrange nel momento esatto in cui si deve effettivamente comunicare con un madrelingua nel mondo reale.
Pazzesco come crolli tutto all'istante.
All'improvviso quel laboratorio sterile scompare del tutto, ci si ritrova immersi nel caos acustico e culturale della comunicazione quotidiana.
Dove le tabelle grammaticali da sole si rivelano tragicamente insufficienti.
Ma infatti non bastano per decodificare l'ironia, la frustrazione o la sorpresa di chi sta parlando.
È letteralmente l'equivalente linguistico di memorizzare centinaia di libri di ricette, studiare a memoria le temperature di fusione del burro.
E la composizione chimica del lievito.
Proprio così. Per poi pretendere di gestire da soli la cucina di un ristorante stellato durante l'orario di punta, senza aver mai acceso un fornello in vita propria.
Un disastro annunciato.
Un disastro totale. E in questo approfondimento la nostra attenzione si concentra su una piattaforma che sembra aver compreso perfettamente questo cortocircuito.
Interessante.
Dal sito Italiano Semplicemente.
Un nome che è già un programma.
La missione di questa analisi è decostruire il modo in cui questo ecosistema digitale riesca a insegnare l'italiano vero, quello colloquiale, abbandonando del tutto la rigidità dei metodi tradizionali di cui parlavamo.
Osservando la dichiarazione di intenti della piattaforma, emerge un motto che fa un po' da bussola a tutta la loro architettura.
Sarebbe.
Learn Italian by doing, ovvero impara l'italiano facendo. L'approccio di questa associazione culturale sposta radicalmente l'attenzione dal cosa al come.
Cioè, non interessa fornire l'ennesima regola nuda e cruda.
Esatto. L'obiettivo diventa l'immersione pratica. Si cerca di replicare l'acquisizione naturale della lingua, inserendo chi studia direttamente in quella cucina affollata e caotica della tua analogia.
Ok, c'è però un dettaglio che a una prima lettura delle fonti lascia abbastanza perplessi, almeno io sono rimasta un po' confusa.
Dici tutto.
Guardando gli strumenti concreti forniti dal sito per attuare questa immersione, si nota che i contenuti principali, classificati per livelli come principianti e intermedio, hanno una struttura particolare.
Il formato breve, giusto?
Sì, un formato chiamato 2 minuti con italiano semplicemente. Ora, fermiamoci un attimo. 2 minuti.
Sembra poco, in effetti.
Suona incredibilmente come il classico slogan di marketing per chi non ha voglia di faticare, ammettiamolo. Come si può pretendere di dominare una lingua complessa, stratificata e piena di eccezioni, come l'italiano, dedicandovi un frammento di tempo così ridicolo?
Guarda, la perplessità è legittima, ma si scontra con le attuali scoperte nel campo delle neuroscienze applicate all'apprendimento.
Ah, quindi c'è una base scientifica.
Assolutamente. Non si tratta di uno slogan, ma di un'applicazione rigorosa del concetto di microlearning.
Spiegaci meglio.
Quando si studia una lingua per ore in una singola sessione, il cervello raggiunge rapidamente una soglia di saturazione. Subentra il famoso sovraccarico cognitivo.
E lì l'attenzione crolla.
La memoria a breve termine si satura e si inizia a faticare senza realmente assimilare nulla. Un formato di 2 minuti invece richiede una concentrazione totale, assoluta. Crea un picco di attenzione che fissa il concetto prima che subentri la stanchezza mentale.
Capisco, ma come viene riempito questo tempo così ristretto? Le fonti della piattaforma parlano costantemente di un metodo TPRS e fanno riferimento a delle 7 regole d'oro.
Sì, sono i pilastri del loro approccio.
Sono termini che sembrano promettere molto, ma cosa significano all'atto pratico? Cosa succede in questi famosi 2 minuti?
Allora, il metodo TPRS è l'acronimo di Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling, ovvero l'insegnamento della competenza linguistica attraverso la lettura e la narrazione di storie.
Quindi niente liste della spesa di vocaboli.
È un capovolgimento totale del paradigma classico. Invece di presentare una lista slegata, il TPRS inserisce quelle parole all'interno di narrazioni spesso bizzarre, esagerate o emotivamente coinvolgenti.
E che le ricordiamo meglio.
Esattamente. Il cervello umano è biologicamente programmato per ricordare le storie, non le liste. E qui entrano in gioco le famose 7 regole d'oro menzionate dal sito.
Che fungono da linee guida.
Sì. Una di queste regole fondamentali, ad esempio, impone di smettere di tradurre mentalmente nella propria lingua madre.
Difficilissimo all'inizio.
Molto difficile, ma cruciale. Un'altra regola spinge a focalizzarsi esclusivamente sull'ascolto ripetuto, prima ancora di provare a parlare o a scrivere.
Ah, quindi si abbassa l'ansia.
L'obiettivo è proprio bypassare il filtro affettivo, quell'ansia da prestazione tipica di chi studia, per far sedimentare le strutture grammaticali a livello inconscio.
Come fanno i bambini, in pratica.
Esattamente come avviene per l'acquisizione della lingua madre.
Quindi, la promessa è che, ascoltando brevi frammenti narrativi ogni giorno, l'assimilazione diventi organica.
E questo è il cuore del metodo.
E passando dall'architettura del metodo ai contenuti veri e propri offerti dalla piattaforma, il panorama diventa, se possibile, ancora più straniante.
In che senso?
Esplorando i menu di Italiano semplicemente, il contrasto tra le varie sezioni è quasi comico. Da una parte c'è un'imponente area dedicata all'italiano professionale.
Sì, con tantissimo materiale.
Le fonti indicano ben 448 articoli focalizzati su verbi professionali e italiano commerciale. C'è persino una miniserie di 15 episodi dedicata all'analisi della Costituzione italiana.
Un approccio estremamente formale, quasi da giuristi, direi. Un livello linguistico indispensabile per chiunque debba operare nel tessuto economico o istituzionale del paese.
Senza dubbio è utilissimo. Ma poi, scorrendo lo stesso menu, sulla stessa identica piattaforma, ci si imbatte in 33 episodi dedicati a Il linguaggio del calcio.
Un bel salto di registro.
E non ci si ferma qui. Ci sono categorie su Il linguaggio della salute, Le meraviglie di Roma, una sorprendente sezione sui segni zodiacali e Tieniti forte, per demolire definitivamente l'idea del laboratorio sterile. Immagino già un'intera categoria con 16 episodi focalizzata esclusivamente sulle parolacce.
Pazzesco!
A questo si aggiungono percorsi mirati come Italiano per cinesi e Italiano per ispanofoni. La domanda sorge spontanea per chi analizza la piattaforma.
Ovvero?
Perché mescolare l'alta giurisprudenza costituzionale con il turpiloquio e le chiacchiere da bar sui segni zodiacali? Non si rischia di creare confusione in chi sta imparando?
Guarda, in realtà è proprio questa frammentazione apparentemente caotica a rendere l'ecosistema vitale e funzionale. Bisogna spingersi oltre l'idea che l'apprendimento sia un semplice trasferimento di dati.
Una lingua è viva.
Una lingua è prima di tutto uno strumento di navigazione sociale. A cosa serve saper redigere un'email commerciale impeccabile se poi, durante la pausa caffè, non si coglie l'ironia?
O la battuta sul calcio del collega.
Esatto. O peggio, se non si comprende il peso sociale ed emotivo di una parolaccia sfuggita in un momento di tensione aziendale.
È una prospettiva che smantella l'idea del classico libro di testo, che poi tende sempre a presentare una società edulcorata, dove nessuno impreca, nessuno si arrabbia.
Tutti parlano con una sintassi perfetta nei libri di testo.
Esatto, situazioni irreali.
I libri tradizionali omettono il folklore verbale per mantenere un presunto decoro accademico, ma ignorare il registro informale significa negare a chi studia gli strumenti per comprendere la vera fluidità.
Che significa sapersi adattare al contesto.
Padroneggiare una lingua significa sapersi muovere con disinvoltura lungo tutto lo spettro della comunicazione umana, dal rigore freddo di un contratto d'affitto all'esclamazione euforica di un tifoso allo stadio.
Fino alla scaramanzia legata a un oroscopo letto per caso.
La piattaforma inserisce tutto questo in piccole dosi digeribili, da 2 minuti, creando un profilo linguistico tridimensionale.
È vero. È impossibile comprendere a fondo il paese se si conosce solo la sua costituzione. Ed è altrettanto impossibile se si sa solo imprecare per un rigore negato.
Serve l'equilibrio.
E parlando di reazioni autentiche, di come ci si esprime quando l'emotività prende il sopravvento, la nostra indagine sulle fonti si è concentrata sugli ultimi contenuti pubblicati dal sito.
Quelli di marzo 2026.
Esatto. Analizzando queste pubblicazioni si nota una tendenza estremamente specifica che incarna alla perfezione questa filosofia dell'italiano colloquiale.
L'analisi di questi aggiornamenti recenti offre davvero una lente d'ingrandimento sul lavoro di precisione chirurgica che viene fatto sulle intergezioni.
Sull'emotività parlata, insomma.
Sì, esattamente.
Nello specifico, l'attenzione cade su un articolo pubblicato il 16 marzo 2026, intitolato «Questa poi».
Bellissima espressione.
È catalogato come un episodio di 2 minuti per il livello intermedio ed è riservato in esclusiva ai membri dell'associazione culturale.
Ma sono i tag associati a rivelare la sua reale natura. Come viene etichettato?
Il sito lo classifica sotto esclamazioni di stupore, espressioni idiomatiche italiane e interiezioni italiane. E non è un episodio isolato, eh?
Che ne sono altri?
L'11 marzo è stato pubblicato un contenuto intitolato «Ma non mi dire» e il 9 marzo un approfondimento sulle sottili ma cruciali differenze tra dire «che te ne fai» e «che ci fai».
Sfumature importanti.
C'è un'ossessione evidente per la manifestazione dello stupore e per le sfumature della sorpresa. Ma ti chiedo, perché dedicare così tante energie a qualcosa che per un madrelingua è un semplice riflesso involontario?
Perché ciò che per un madrelingua è un riflesso involontario, per chi impara una seconda lingua è uno scoglio cognitivo immenso.
Cioè non viene naturale.
Le interiezioni e le reazioni di stupore rappresentano la vera cartina al tornasole della fluidità. Quando un individuo viene colto di sorpresa, non ha il tempo materiale per accedere mentalmente alla grammatica.
Non puoi pensare, ora cerco il verbo, lo coniugo.
Esatto. Non puoi formulare una frase di senso compiuto lentamente. Devi reagire in una frazione di secondo. Se la reazione appare innaturale, tradotta letteralmente o priva della corretta carica emotiva, l'illusione svanisce.
Ti scoprono subito.
Sì, si capisce subito che non padroneggi la lingua. Questi episodi fungono da simulatori di volo per le conversazioni reali.
Ah, bella metafora. Allenano il cervello a reagire istintivamente. E l'espressione «questa poi», analizzata dal sito, è l'esempio perfetto di questo scoglio cognitivo.
Perché se provi a tradurla?
Se si provasse a tradurla letteralmente, parola per parola, in un'altra lingua il risultato sarebbe puro nonsense. «Questa» è un aggettivo o pronome dimostrativo. «Poi» è un avverbio di tempo.
Insieme, nella loro accezione letterale, vorrebbero dire «questa cosa in un momento successivo».
Che non ha senso. L'uso pratico, l'uso vivo nella strada, non ha nulla a che fare con il tempo. Questa poi viene sfoderata quando si riceve una notizia talmente assurda o inaspettata da togliere le parole.
Esatto.
Immaginando una situazione in cui un collega annunci improvvisamente di voler abbandonare il lavoro in banca per trasferirsi in un igloo nel deserto.
Situazione decisamente assurda.
La reazione di un italiano non sarà mai una complessa subordinata. Saranno gli occhi sgranati e un secco. Questa poi.
Il fascino di queste espressioni risiede proprio in ciò che non viene detto. La piattaforma decodifica magistralmente questo meccanismo.
Il sottointeso, intendi?
Sì, quel «questa poi» è in realtà l'ellisse di una frase molto più ampia, un sottinteso culturale che suonerebbe come «questa cosa che mi stai dicendo poi è la più incredibile tra tutte le cose strane che ho sentito».
C'è un mondo dietro due parole.
E la parola «poi» in italiano ha un potere straordinario. È una particella minuscola, ma se collocata nel punto giusto, riesce a ribaltare completamente il senso, il tono e l'intenzione di un'intera frase.
Ed è un potere che il sito esplora a fondo. Navigando nell'archivio, si scopre che la parola poi è protagonista di numerosi altri episodi, dedicati a sviscerare le dinamiche colloquiali.
Qualche esempio?
C'è un'intera lezione dedicata alla locuzione che poi. E anche in questo caso, la traduzione letterale lascerebbe chiunque interdetto. Non si traduce con that later.
La locuzione che poi è un gioiello assoluto dell'informalità italiana. È un pilastro delle conversazioni di tutti i giorni, guarda.
Come viene usata funzionalmente?
Dal punto di vista funzionale, si inserisce quasi sempre per aggiungere un ripensamento in tempo reale. Una considerazione tardiva che finisce per sminuire, correggere o giustificare quanto si è appena affermato.
Faccio un esempio per chi ci ascolta.
Si immagini un dialogo in cui qualcuno si lamenta del meteo dicendo... Oggi c'è un traffico infernale e piove a dirotto, che poi, per essere novembre, è anche normale.
Ah, verissimo. Ridimensiona tutto.
Quel che poi agisce come un ammortizzatore sociale, ridimensiona l'esagerazione iniziale. Per chi impara l'italiano solo dai libri di grammatica, sentire la congiunzione che, unita all'avverbio poi, senza una connessione logica apparente, è un vero enigma.
L'approccio di Italiano Semplicemente svela questi enigmi, mostrando la lingua in azione. È il caos organizzato della lingua viva.
Esattamente.
E per chiudere il cerchio su questa particella, c'è un altro grande classico analizzato dal sito, un'espressione che incarna perfettamente l'anima teatrale e ironica dell'italiano. La locuzione poi dice.
Bellissima anche questa.
Non stiamo parlando di un avverbio seguito da un verbo, ma di una formula fissa, un concentrato di vittimismo e sarcasmo.
Poi dice è, diciamo, la quintessenza del giudizio sociale in Italia.
Spiegaci il meccanismo.
Scatta quando si osserva una persona compiere un'azione palesemente sbagliata, subirne le logiche conseguenze negative e, nonostante questo, lamentarsi.
Classico.
Se uno studente non apre un libro per 6 mesi, viene inesorabilmente bocciato e si lamenta dell'ingiustizia del sistema scolastico, l'osservatore cinico commenterà: «Non studi mai», e poi dice che i professori sono cattivi.
Perfetto.
In quell'espressione è compresso un intero mondo di significati. E poi la gente ha anche il coraggio di affermare che riuscire a padroneggiare queste espressioni con il giusto tempismo e la corretta intonazione sarcastica significa aver compiuto il salto definitivo.
Aver smesso di elaborare traduzioni mentali dalla propria lingua madre.
Sì, ed aver iniziato a strutturare il pensiero direttamente attraverso le categorie emotive e culturali dell'italiano.
E come ottenere le chiavi d'accesso per un livello segreto della conversazione. Nessun manuale di livello intermedio spiegherà mai come usare poi dice sbuffando e alzando gli occhi al cielo.
Mai, non lo troverai scritto da nessuna parte.
Ed è in questo dettaglio che risiede l'immenso valore di costruire un intero metodo basato sull'italiano colloquiale, frammentato in dosi sostenibili da 2 minuti.
L'elemento cruciale di questa metodologia è che l'apprendimento non avviene nel vuoto cosmico di una regola grammaticale decontestualizzata.
Si è immersi nel contesto.
Attraverso lezioni mirate e spesso riservate alla propria comunità, Italiano Semplicemente costruisce un ambiente in cui si viene costantemente bombardati da reazioni umane, fallibili e autentiche.
Reazioni vere.
Imparare a veicolare stupore, sarcasmo o rassegnazione con gli strumenti linguistici adeguati è il confine ultimo che separa la semplice conoscenza teorica dalla comunicazione tridimensionale.
Tirando un po' le fila di questa lunga esplorazione tra le fonti, l'architettura del sito e le pubblicazioni di marzo, emerge una tesi molto forte da questa analisi.
Ovvero?
Che piattaforme come questa costruiscono la reale competenza linguistica distruggendo l'illusione della perfezione accademica e abbracciando l'intero, imperfetto, magnifico spettro della società.
Condivido in pieno.
Abbiamo analizzato come si passi senza attrito dai verbi professionali necessari per una riunione aziendale al lessico calcistico fondamentale per sopravvivere socialmente al bar, fino ad arrivare alla disarticolazione di interiezioni di puro stupore come «questa poi».
Il segreto del successo di questo modello, insomma, risiede nella varietà totale dei contesti unita alla costanza del microlearning.
I 2 minuti famosi.
L'ancoraggio emotivo garantito dall'uso di espressioni idiomatiche trasforma un concetto volatile in un ricordo permanente.
C'è indubbiamente una lezione universale in questo approccio, che va ben oltre la linguistica. Che l'obiettivo per chi ci ascolta sia imparare l'italiano, padroneggiare un linguaggio di programmazione o imparare a suonare uno strumento musicale, i principi rimangono identici.
Si impara facendo.
La frammentazione dello sforzo in interventi quotidiani, unita all'immersione brutale nel lato pratico delle cose, rappresenta la chiave di volta per dominare la complessità. Non si impara a nuotare studiando i principi dell'idrodinamica seduti su una sedia, ma entrando in acqua.
Direi che è una sintesi perfetta.
E prima di concludere questo approfondimento c'è un'ultima riflessione, un pensiero provocatorio che scaturisce dall'osservazione dei numeri riportati nelle fonti. Un dettaglio su cui non ci siamo ancora soffermati.
Ah, i numeri delle categorie.
Esatto. Analizzando le categorie del sito, si scopre che la sezione frasi idiomatiche italiane conta quasi 400 articoli. La sezione dedicata alle locuzioni avverbiali ne possiede 130. Quella su proverbi e frasi fatte ne registra oltre 80.
Numeri impressionanti.
Il volume di contenuti dedicati all'espressione informale, irrazionale e culturale supera in modo schiacciante le risorse dedicate alla pura tecnica grammaticale.
Questo fa riflettere.
Per chiunque cerchi di comprendere la natura della comunicazione umana, fino a che punto una lingua è realmente determinata dalle sue regole tecniche, dai suoi rigidi e rassicuranti schemi, e quanto, invece, dal suo folklore verbale quotidiano, dalle abitudini e dai suoni irrazionali della sua gente?
È una bellissima domanda.
Se da una lingua si sottraessero improvvisamente tutte le frasi fatte, l'ironia, le parolacce e le esclamazioni di stupore, cosa rimarrebbe davvero? Probabilmente solo uno scheletro senza muscoli.
È una prospettiva che costringe a rivedere i parametri con cui si valuta la conoscenza di una lingua. Lo scheletro grammaticale è indispensabile per mantenere la struttura in piedi, non ci sono dubbi.
Certo, senza ossa si crolla.
Ma sono i muscoli, i tendini, le espressioni del viso e i gesti incontrollati che permettono a quella struttura di muoversi, di interagire e, in definitiva, di danzare al ritmo di una vera conversazione.
Si lascia spazio alle riflessioni su questo interrogativo. L'augurio è che in questa indagine si siano trovati spunti utili per osservare sotto una luce diversa non solo l'apprendimento dell'italiano, ma i meccanismi stessi con cui il cervello umano impara a decodificare e ad abitare il mondo circostante.
Sicuramente è così.
Tirando le somme, forse il primo vero passo verso la padronanza di qualsiasi abilità consiste proprio nel trovare il coraggio di chiudere i manuali di teoria, rimetterli sullo scaffale e tuffarsi nel caos affascinante di una cucina in piena attività. Alla prossima!